e la parola al professor Antonio Papisca per insomma, la presentazione ora del tema del diritto alla pace, con ovviamente un'attenzione particolare al sistema delle Nazioni Unite.
Grazie. Mi diceva il professor Mascia poco prima di iniziare che aveva ricevuto una telefonata da Ginevra, dal Palais des Nations, cioè dagli ambienti dove si sta discutendo sulla bozza di dichiarazione per il diritto alla pace. Cioè siamo tenuti d'occhio, credo molto cordialmente, e quindi siamo consapevoli dell'importanza della campagna dentro la quale stiamo operando. E io cercherò di riassumere brevemente quella che è una tematica sconfinata, insomma, la pace nel mondo, alla luce dell'iniziativa intrapresa dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite. Io partirei dal richiamare l'articolo 4.1 della Carta delle Nazioni Unite. Possono diventare membri delle Nazioni Unite tutti gli altri stati amanti della pace, dice altri, perché erano già membri e sono membri di diritto gli stati che hanno partecipato nel 1945 alla conferenza di San Francisco. Quindi qui si dice possono diventare membri tutti gli stati che accettino gli obblighi del presente statuto e che a giudizio dell'organizzazione siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo. Però si dice stati amanti della pace. Può suonare beffardo, insomma, la lettura di questo articolo in un momento in cui viene ripetuto il monito di Papa Francesco sulla terza guerra mondiale a pezzi. Comunque, quale pace è quella prevista dalla Carta delle Nazioni Unite? Non quella che è una parentesi tra la guerra e l'altra, all'insegna di se vuoi la pace, prepara la guerra, dove lo ius ad pacem, il diritto alla pace, è posto formalmente sullo stesso piano del diritto alla guerra, lo ius ad bellum, ambedue attributi forti di sovranità dello Stato, ma dove il diritto alla pace soccombe nella pratica alle ragioni dello ius ad bellum, il diritto a far la guerra. Questo è l'insegnamento della storia, insegnamento amaro. La pace prescritta dal nuovo diritto internazionale che prende origine dalla Carta delle Nazioni Unite è pace positiva, all'insegna di se vuoi la pace, prepara la pace. Se vuoi la pace, rispetta i diritti fondamentali della persona e dei popoli e costruisci l'ordine sociale internazionale che è prescritto dall'articolo 28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Perché ciò avvenga, cioè perché finalmente ci sia un percorso, diciamo, naturale alla costruzione della pace, occorre liberare il diritto alla pace, lo ius ad pacem, dall'abbraccio mortale in cui l'ha finora tenuto il diritto a far la guerra. Quindi sto ripetendo un concetto che vi avevo appena esposto. Trasferendo il diritto alla pace nell'area salvifica dei diritti umani, quindi sottrarlo alla logica delle sovranità armate. L'area salvifica dei diritti umani dove la sovranità non è degli stati, ma di tutti i membri dell'unica famiglia umana, in quanto soggetti originari di diritti fondamentali internazionalmente riconosciuti. Però la pace non è ancora un diritto umano formalmente riconosciuto. Sul piano giuridico-politico, il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha avviato l'importante operazione di produzione normativa, in inglese l'espressione standard setting, quindi un'operazione di produzione normativa di portata storica allo scopo di includere la pace nell'elenco dei diritti della persona e dei popoli internazionalmente riconosciuti. Se andiamo a prendere i grandi trattati internazionali sui diritti umani, non troviamo infatti la pace tra i diritti formalmente riconosciuti. Il significato dell'operazione che sta conducendo il Consiglio dei diritti umani a Ginevra, dal punto di vista giuridico formale, con forti implicazioni politiche, è così riassumibile. Se c'è il diritto riconosciuto, prendono visibilità gli obblighi. E se questi non sono adempiuti, si incorre nell'illecito sanzionabile, anche attraverso ricorsi individuali, per esempio alla Corte Penale Internazionale. Dicendo questo, io vi presento un argomento molto forte che può spiegare perché poi ci sia opposizione andare avanti a Ginevra con la dichiarazione. La portata strategica del riconoscimento giuridico formale della pace come diritto fondamentale degli individui e dei popoli è così riassumibile, estendo leggermente il concetto che vi avevo prima proposto. Vita, pace formano un binomio inscindibile a fondamento della legalità universale. Vita, pace. La pace è quella positiva. Il modello di ordine mondiale è quello previsto con eccezionale lungimiranza dalla Carta delle Nazioni Unite. La forma della statualità viene irreversibilmente modificata. Tra gli attributi degli Stati scompare lo ius ad bellum, e lo ius ad pacem viene integrato dall'officium pacis, diritto alla pace, dovere di costruire la pace. Nella costruzione della pace nel mondo globalizzato si rafforzano i due poli della sussidiarietà, quello dei governi locali e quello delle Nazioni Unite. La messa in opera del sistema di sicurezza collettiva è improcrastinabile e occorre pertanto rafforzare e democratizzare le Nazioni Unite. Il governo dell'economia mondiale secondo giustizia sociale si impone a fini di sicurezza umana e di sviluppo umano. Individui e gruppi di individui sono legittimati a deferire gli stati presso le giurisdizioni sopranazionali in caso di violazione di questo diritto alla pace. Vi ho detto un po' qual è l'insieme delle implicazioni del riconoscimento del diritto umano alla pace. E questo spiega perché ci siano delle forti opposizioni a andare avanti a Ginevra. C'è l'apposito gruppo di lavoro che è partito da un documento preparato dal Comitato Consultivo del Consiglio dei Diritti Umani, che è un organo formato da esperti indipendenti. Una buona bozza di dichiarazione sul diritto alla pace. E per dirvi la bontà di questa bozza iniziale, possiamo leggere l'articolo 1 di questa stessa bozza. Credo che venga anche rappresentato lì, però insomma penso che sia importante leggere almeno alcuni commi. È un articolo abbastanza lungo, formato da sei commi. Il primo recita così: gli individui e i popoli hanno diritto alla pace. Questo diritto deve essere realizzato senza alcuna distinzione, sesso, razza, eccetera. Comma 2. Gli stati, individualmente o congiuntamente, sono controparte principale del diritto alla pace. Punto 3. Diritto alla pace universale, indivisibile, interdipendente, interrelato. 4. Gli stati sono tenuti per obbligo giuridico a rinunciare all'uso e alla minaccia della forza nelle relazioni internazionali. Gli stati devono usare mezzi pacifici per risolvere le controversie, eccetera. È un ottimo primo articolo di una bozza che ne contiene altri 13. Ma nel gruppo di lavoro che opera a Ginevra subito si sono manifestate fortissime opposizioni, soprattutto da paesi occidentali, con in testa Stati Uniti, Regno Unito e non pochi membri dell'Unione Europea. con argomentazioni assolutamente pretestuose che si smontano da se stesse, cioè che sono fuori da logica, verrebbe da dire a razione alienum tutto questo, cioè robe da matti. Cioè un'obiezione è che se si riconosce il diritto alla pace come diritto fondamentale, si affievoliscono tutti gli altri diritti umani già internazionalmente riconosciuti. E se si riconosce il diritto alla pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli, si invadono dei campi dove le Nazioni Unite già stanno operando ed è bene non disturbare. Esempio, campo della cooperazione allo sviluppo, il campo della sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è una priorità di senso. Un'altra obiezione, e questo è il colmo dei colmi, se si riconosce il diritto alla pace, gli stati non possono più fare la guerra. Detto proprio esplicitamente da rappresentante di una grande potenza occidentale. Allora, cosa sta succedendo a Ginevra, alle Nazioni Unite? Che il presidente del gruppo di lavoro per la messa a punto del testo di dichiarazione vuole non disturbare più di tanto gli oppositori e quindi è alla ricerca del consensus sulla bozza di documento. Consensus che significa, insomma, non disturbare nessuno, dire poco e tutto, ma in senso molto molto generico. Per cui l'articolo 1 di cui avete visto il testo, nella nuova proposta verrebbe sostituito da un articolo che recita così: ognuno è legittimato alla promozione, protezione e rispetto di tutti i diritti umani e libertà fondamentali, in particolare al diritto alla vita, in un contesto nel quale tutti i diritti umani, pace e sviluppo sono pienamente implementati. E cioè, non è il riconoscimento del diritto alla pace, qui c'è il richiamo di alcuni sani principi, altro, ma in una polpetta, insomma, estremamente generica, da cui non si evincono poi obblighi specifici, eccetera. Noi riteniamo che questo modo di procedere del gruppo di lavoro intergovernativo sia fuori mandato, perché il mandato del gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani è di produrre un documento che riconosca il diritto alla pace e non che ci ripeta per l'ennesima volta delle formulette sulla cultura della pace, eccetera, per la quale abbiamo tanti tanti documenti. Allora occorre sviluppare ulteriormente la mobilitazione che è in atto in Italia e che viene oggi seguita anche in altri paesi. Bisogna approfittare di un'opportunità storica. L'opinione pubblica, se informata anche sulle obiezioni pretestuose che vi ho citato prima, è dalla nostra parte. L'opinione pubblica si indigna. È bene che conosca, quindi, perché porti avanti l'indignazione. In English, take advantage da questa circostanza, dove a Ginevra si discute per il diritto alla pace, dove ricorre, ripeto, il monito di Papa Francesco sulla terza guerra mondiale a pezzi. La gente non ne può più, c'è un'occasione storica per mettere nero su bianco, ripeto, per riconoscere il diritto e per la messa in visibilità di puntuali obblighi. Gli obblighi degli Stati essenzialmente quali sono? E concludo. Sono il principale, è quello di far funzionare l'Organizzazione delle Nazioni Unite, potenziandola e democratizzandola. L'altro obiettivo è quello di mettere finalmente in atto il sistema di sicurezza collettivo previsto dalla Carta. Quindi mettere in attuazione l'articolo 43 della Carta delle Nazioni Unite, dove si dice che gli Stati hanno l'obbligo di fare accordi col Consiglio di Sicurezza mettendo a disposizione dell'ONU una volta per tutte parte delle forze armate nazionali. Quindi sistema di sicurezza collettivo non è contro il militare in quanto tale, insomma. Sistema di sicurezza collettivo significa mettere insieme forze militari da riconvertire per funzioni di polizia militare internazionale sotto comando sopranazionale per obiettivi di giustizia, dove quindi l'animus non sarebbe l'animus bellandi, destruendi, tipico delle azioni di guerra, ma sarebbe un animus justitiae. E altri obblighi chiarissimi discenderebbero da questo riconoscimento. Quindi io mi fermo qui per dare spazio agli interventi successivi. Penso di avervi dato un'idea di quello che significa il riconoscimento del diritto alla pace. Significa mettersi nell'ottica di un ordine internazionale che ha dei caratteri molto precisi. Significa avere a disposizione una bussola molto precisa. Significa finalmente uscire dalle nebulose del pace e guerra per me pari sono, per entrare in un'era di piena legalità, dove il diritto alla pace sia fondato sul diritto alla vita. Allora, lo scopo di portare avanti la campagna e quindi dare ulteriore alimentazione anche agli enti locali per lo sviluppo della loro iniziativa, noi proponiamo un documento, chiamiamo ordine del giorno, una mozione, eccetera, di cui vi parlerà e presenterà il professore Marco Mascia. Vi ringrazio per l'attenzione.